Alleluia.
Ho avuto nel cuore di fare un altro canto, cioè un altro canto, di dichiarare tutti insieme questa santità del Signore, come corpo, come chiesa, come un corpo unito, compatto. Perché Lui è santo, Lui vive in ognuno di noi e Lui è uno.
Amen.
E ha chiesto al Padre che noi fossimo uno. Come Lui e il Padre sono uno, anch'essi siano con noi una cosa sola e fra di loro una cosa sola. E adesso uno, un solo cuore in Cristo, gridiamo che Lui è santo, che Lui è degno, che Lui è il nome più alto e che la sua Chiesa lo vuole onorare, adorare, glorificare e innalzare, perché Lui è il solo Signore, Lui è l'unico Dio vivo, Lui è l'unico Dio vero. E noi non siamo di quelli che si tirano indietro, siamo di quelli che avanzano, siamo di quelli che gridano anche quando tutto intorno il mondo viene contro. Noi andiamo avanti perché Lui è il vincitore.
Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome ogni nome è, su ogni trono e dominio e potere e principato il tuo nome è al di sopra.
Sì, Signore, sì, Signore.
Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome suona.
Dobbiamo convincerci che quando lodiamo il Signore, quando lo innalziamo, quando lo esaltiamo, qualcosa succede. Non è solo un canto. Ve l'ho già detto, a me disse: più tu mi innalzi, più tu mi esalti, più io mi manifesto. Allora, se vogliamo vedere il Signore manifestato nella nostra vita, quando lo adoriamo, quando lo innalziamo, facciamolo con tutto il cuore. Perché Lui, cosa fa Lui? Conferma la sua parola con i segni e con i miracoli. E ogni volta che io innalzo il suo nome, così come è scritto sulla Bibbia, Lui si manifesta con i segni, con i prodigi nella nostra vita. Alleluia. Alleluia. Allora, benvenuti a tutti in questa calda domenica di giugno. Il Signore ci benedica. E chiedo al Signore che apra i nostri cuori per ricevere quello che Lui vuole dire. Signore, Tu hai una parola per noi oggi, per questo momento. Il Signore ha una parola per ogni giorno, ha una parola. Chiediamo al Signore che rilasci la sua parola per questo tempo, per questo momento, nei nostri cuori, e che noi possiamo riconoscerla e trattenerla, e che questa parola sia seminata in un terreno buono che porta frutto al 100%. Allora, io ho nel cuore che noi viviamo nel tempo degli Atti, come negli Atti degli Apostoli. E tra l'altro ultimamente ho sentito spesso la Sei a dire, quando ci chiedono ma di che denominazione siete, lei dice la risposta è siamo come i primi cristiani, come la chiesa primitiva. E allora ho deciso di cominciare a leggere gli Atti degli Apostoli, che è un libro a cui non ho mai dato particolare attenzione, se devo dire la verità, perché magari mi interessavano più il libro dei Romani, dei Galati, gli Ebrei, e ho iniziato a leggere gli Atti, e invece sto scoprendo che negli Atti ci sono tante indicazioni per la Chiesa, e siccome è stato detto, no? E noi stiamo entrando in un qualcosa di nuovo, c'è un vento nuovo, allora Signore facci capire qual è questo vento nuovo. E nel libro degli Atti io qualcosa ho trovato delle indicazioni, più di una. Adesso affronterò il primo capitolo degli Atti e la prima parte del capitolo 2, e prego proprio che possa rivelare anche a voi quello che io ho ricevuto. Allora parto dal Atti 1. Paolo dice, l'ha scritto Luca, è praticamente la continuazione del Vangelo di Luca, il libro degli Atti. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, primo versetto. E io qui ho già trovato due parole chiave, no? Anche l'altra volta, ho ragionato un po' per parole chiave. Teofilo vuol dire amico di Dio. E non si sa se fosse veramente una persona oppure se si riferisca a tutti gli amici di Dio, a tutti coloro che amano Dio. Però consideriamolo come rivolto anche a noi. E dire, cosa dice? Che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Gesù non parlava solo. Gesù insegnava ma agiva. Gesù insegnava e faceva, Gesù insegnava e guariva, Gesù insegnava e liberava. E scusate, Gesù vive in me. Allora mi sono detta, Gesù vive in me. Questo vuol dire che quello che Luca ha scritto nel primo versetto vale per me e vale per ognuno di noi. Cos'è che il Signore si aspetta da noi? Che insegniamo, che testimoniamo e che agiamo. E quando Gesù agiva, agiva e portava frutto. Quindi quello che ho capito è che questo è anche per me, potete dirlo, è anche per me, anche io posso testimoniare e vedere dei frutti, insegnare e vedere dei frutti, e ma me lo devo aspettare, lo devo desiderare e me lo devo aspettare, perché se non me lo aspetto non vedrò niente. Fino al giorno, versetto 2, che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelto. Anche qui ci sono delle parole interessanti. Istruzioni. Dio dà istruzioni. Lo sapevate che Dio dà istruzioni. Allora, chiediamo perdono al Signore, perché sappiamo che Dio dà istruzioni, non do una percentuale, ma molto spesso noi ci muoviamo per conto nostro. Noi ci muoviamo secondo quello che noi pensiamo giusto, quello che a noi sembra buono, quello che a noi sembra doveroso. Perché qui dice, fu il prima di essere elevato in cielo, non ha salutato gli apostoli, cioè non ha detto, sono risorto, ho sconfitto il diavolo, adesso vi saluto, io sono seduto in cielo, fate secondo quello che avete imparato. Fate secondo quello che ricordate che io ho fatto. Non c'è scritto così. C'è scritto che fu elevato in cielo dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, le istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Noi sappiamo che ogni persona che è qui non è qui per caso. oggi vi faccio ripetere: Signore, io sono qui perché tu mi hai scelto. Cioè il creatore, vi ha scelto il creatore, ci ha scelto il creatore. Allora qui dice: ha dato istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Allora, se no, Signore, se tu mi hai scelto, tu hai delle istruzioni per me. Ha delle istruzioni per me, ha delle istruzioni per te, ha delle istruzioni per te. Per ognuno di noi ha delle istruzioni. E quello che Gesù si aspetta è che noi queste istruzioni le ascoltiamo e le mettiamo in pratica. Com'è che ce le dà queste istruzioni? Mediante lo Spirito Santo. Mediante lo Spirito Santo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io devo conoscerlo, questo Spirito Santo. Vuol dire che io devo stare in comunione con lo Spirito Santo. Vuol dire che io devo avere una relazione con lo Spirito Santo, altrimenti non le riconosco le istruzioni. Altrimenti mi muovo di getto, mi muovo di reazione, di impulso, di istinto, ma sono io. E Dio non conferma la mia parola, Dio conferma la sua. Allora, ognuno di noi ha un enorme bisogno di riconoscere la voce dello Spirito Santo, di conoscere lo Spirito Santo, di capire dove sta andando lo Spirito Santo. Nella mia vita mi alzo la mattina: Spirito Santo, cosa vuoi fare? Cosa stai facendo? Cosa mi stai dicendo? La vita del cristiano è questa. La vita del cristiano è questa. Allora, Signore, perdonaci, ma lo chiedo io per prima, perché non è così, posso confessarlo. Non vivo così 24 ore al giorno, mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui un po' mi nervosisco, un po' e reagisco. E quando, ascoltate bene, quando reagiamo è sulla base di un'emozione. Quando mi fermo, lui ha detto fermatevi e sappiate che io sono Dio, mi fermo, prego, ascolto e agisco, allora è lo Spirito. Se reagisco è la carne, se mi fermo, ascolto e agisco è lo Spirito. Allora, Signore, perdonaci, perché tu ce lo dici continuamente e noi facciamo fatica. Però, Signore, vogliamo essere di questi che ricevono istruzioni e si muovono sulle istruzioni. Non è facile, a volte neanche piacevole, però perché conviene? Perché se io mi muovo secondo istruzioni, vedo il risultato. Se mi muovo secondo me stessa, cado. Almeno io nella mia vita ho sperimentato questo. Ci conviene seguire istruzioni se vogliamo vedere il frutto. Perché Dio è fedele alla sua parola. Cioè lui non dirà mai una cosa che poi non funziona. Se mi dice qualcosa e io la faccio, io il frutto lo vedo. Ok. 3. Ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Quindi Gesù, dopo essere risorto, non è andato in cielo dopo un paio di giorni, non è andato in cielo il giorno stesso, è andato in cielo dopo 40 giorni. E in questi 40 giorni, pensate che meraviglia, non è stato a vagare nell'aereo. Ha incontrato, si è mostrato, si è manifestato ai discepoli. Perché? C'è già? Parlando delle cose relative al regno di Dio. Allora io mi chiedo, se sei stato giù 40 giorni, poi sei asceso, e sei stato giù per incontrare i discepoli, gli apostoli, e per parlare con loro, avrà avuto qualcosa di importante da dire? Sì, ah, ok. E che cosa? Le cose relative al regno di Dio. Ecco qua, terzo punto che ho colto. Allora il regno di Dio è importante. Entrare, devo entrare in questa rivelazione. Perché se Gesù per 40 giorni ha parlato del regno, si aspettava evidentemente che gli apostoli e i discepoli manifestassero il regno come lui lo ha manifestato. Lui l'ha detto, il regno di Dio è venuto in mezzo a voi. Gesù ha manifestato il regno di Dio. Come lo ha manifestato? Con le liberazioni, con le guarigioni, con l'amore, con la pace, con la salvezza. Allora è venuto a parlare del regno di Dio perché si aspetta che ognuno di noi viva nel regno e manifesti il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Lo dico in una parola, non faccio tutto l'insegnamento sul regno di Dio. È dove Dio regna, dove lo Spirito Santo può dare istruzioni e noi operiamo. Quello è il regno di Dio. Non basta dire ho dato la vita al Signore e lo Spirito Santo vive in me, regno di Dio. Ma lo Spirito Santo regna in te? Regna in me lo Spirito Santo? Cosa vuol dire che regna? Che io da me non faccio più niente, che ascolto i comandi, gli ordini, le istruzioni. Quello è il regno di Dio. E quando io vivo in questo modo, come manifesto il regno di Dio? Perché ubbidisco, dichiaro, proclamo, vedo le persone liberate, vedo le persone guarite. E ripeto, è per tutti. Perché si fa spesso l'errore di pensare che sia per l'apostolo, che sia per il pastore, che sia per chi ha il ministero di guarigione o di liberazione. No, è per tutti. Perché il regno di Dio è in ognuno di noi. Se lo Spirito Santo vive in noi, il regno di Dio in potenza è in noi. Allora qual è il punto? Signore, voglio lasciarti regnare. Voglio lasciarti regnare. Voglio aprire le orecchie a quello che tu dici. Così se il Signore ti dice vai e prega per quella persona, tu sai che vai, preghi e la persona guarisce. Se io vado a pregare per una persona per il mio buon cuore, non è detto. Ma se Dio mi dice vai e prega, io lo so che quella persona guarisce. Quindi il regno di Dio. Signore, rivelaci questo regno potente, questo regno enorme che è dentro di noi. Io non lo so, credo di saperlo, pregavo prima, Signore, rivela cosa vuol dire che il Cristo morto e risorto vive in me per mezzo dello Spirito Santo. Rivelami, aprimi gli occhi, perché non ho sicuramente la piena rivelazione di questo, altrimenti, come faceva Pietro, l'ombra guarirebbe. Altrimenti, quando passo, l'ombra guarirebbe i malati. Chiediamoglielo questo, Signore, rivelamelo. Rivelami cosa vuol dire che tu vivi in me, Spirito Santo. Cosa vuol dire che il regno di Dio è in me e che io lo posso manifestare? Perché qui dentro ognuno può fare miracoli. Per un motivo, perché li fa lo Spirito Santo. Se non li facciamo ancora, evidentemente è perché forse ascoltiamo più spesso i nostri dubbi, i nostri ragionamenti, il nostro ma forse sì, boh. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Questo è un versetto. Il regno di Dio non consiste, non è il regno di Dio, espandere il regno di Dio non è solo Gesù è buono, ti ha salvato, ti ha liberato. Ok, è vero. Però Gesù insegnava e agiva. Quindi, siccome il Signore è buono, ti ha liberato e raccontiamo quello che Gesù ha fatto, agiamo dopo in modo che le persone possano verificare. E facciamolo sempre seguiti dallo Spirito, perché in Giovanni c'è scritto, Gesù dice, il Consolatore convincerà il mondo quanto al peccato, al giudizio e giustizia e giudizio. Cosa vuol dire? Che non sono le mie parole che convincono le persone. Anzi, se insisto troppo nel momento sbagliato, le rompo, esatto, e si allontanano. Ma se io ascolto le istruzioni dello Spirito Santo e parlo, allora è lo Spirito che convince. Deve essere lo Spirito Santo, è Lui che ci convince. È lui che ci convince di peccato. È inutile che io dica tu devi fare questo, devi fare questo, devi essere bravo, devi essere buono, perché in questo modo la maggior parte delle persone, anch'io lo feci, chiude la porta e se ne va perché dice non ci riesco. Allora muoviamoci nello spirito e nel regno. Versetto 4. Trovandosi con essi, ordinò, ecco qua, bella, bellissima questa, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione delle promesse del della promessa del Padre, la quale avete udita da me. Questa è la prima istruzione. E credo, ragazzi, che sia la prima anche per noi. Allora Gesù dice, non allontanare, adesso che sono morto, sono risorto, ho vinto il diavolo, ho sconfitto la morte, adesso che tutti possono essere salvati, adesso che avete visto i miracoli, adesso che prima che voi stessi avete operato miracoli, ricordate quando li mandò a due che sono tornati contentissimi, abbiamo guarito, liberato, eccetera. Adesso che sono successe tutte queste cose, io non so, provate a mettervi nei panni degli apostoli. Yeah, adesso andiamo, lo diciamo a tutti, dice no, fermi, state fermi, non allontanatevi da Gerusalemme, guai a voi se andate in giro e attendete questa parola, attendere, che cosa dovevano attendere? Lo Spirito Santo. Io spero, io chiedo al Signore veramente, a partire da me, che possiamo uscire da qui oggi convinti che dobbiamo aspettare lo Spirito Santo. Cioè l'abbiamo già in noi, ma dobbiamo aspettare che Lui ci dica le cose. Se io ho un problema in famiglia, no? Parlavo tempo fa con una persona che aveva un problema in famiglia. E questa persona aveva già l'idea di che cosa, di quale fosse la soluzione. No, fermati. Non ti muovere, perché dice, perché più parlo, più loro se la prendono con me, per forza, perché sei tu che ti muovi, ma fermati e prega per i tuoi familiari, prega di ascoltare lo Spirito, prega che ti dia una parola, ne basta una, con lo Spirito Santo basta una parolina, perché gli occhi si aprano, perché il velo si squarci, attendere. Ma quanto è facile attendere in ginocchio? Quanto è facile attendere sulle ginocchia? E questo qua è il nostro problema, perché noi abbiamo fretta, ma la fretta non è dello spirito. Quando ci muoviamo nella fretta, fermiamoci, diciamo no, non va bene. Quando c'è dentro, no, mi capita di avere tutta quell'agitazione, no, devo muovermi, devo andare, devo dire no, fermatevi, perché è carne, perché lo spirito non si muove nella fretta. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e autocontrollo. Se mi muovo nell'agitazione, nella rabbia, nella fretta, non è lo Spirito Santo. E lui qui dice attendete. Ed è interessante perché se ci pensate, loro avevano già tutto, no? Avevano già imparato, avevano già fatto esperienza, eppure il Signore sta dicendo la vostra esperienza, quello che voi avete imparato, quello che voi avete visto, quello che voi avete udito, non basta. Vi ricordate la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone? Quando lui dice a Pietro, manda qualcuno dai morti a dire ai miei familiari di cambiare. E lui dice no, non hanno creduto, anche se vedessero qualcuno risorgere dai morti, non crederebbero. Non basta, non è il miracolo in sé, non converte. Ci vuole lo Spirito Santo, perché l'unico che cambia i cuori è lo Spirito Santo. È per questo che Gesù ha detto, fermi lì, non vi muovete, anche se siete già equipaggiati, ma vi manca la cosa più importante, vi manca la guida. Vi manca colui che opera. Perché quando noi preghiamo per le persone e le persone guariscono, lo sappiamo, non siamo noi, perché noi siamo uno strumento, noi siamo qualcosa di materiale attraverso cui lo Spirito Santo opera, ma è lo Spirito, noi abbiamo bisogno di dipendere dallo Spirito Santo. Se vogliamo vedere i frutti, e tutti noi qua io credo che li vogliamo vedere, tutti noi abbiamo da un po' questa visione, no? Guarigioni, miracoli, persone che si convertono, persone che sono salvate, ma è lo Spirito, non è la nostra buona volontà, non è la nostra buona volontà, fa molto la nostra resa, arrendersi così che lo Spirito si muova, ma se è lo Spirito che ti dice va, di questa parola, ne basta una. E si vedono i miracoli. È necessario, lo ripeto ancora, io credo che, fateci l'abitudine, ma lo ripeterò ogni volta che mi capiterà di dare un messaggio, è necessario instaurare una relazione con lo Spirito Santo. La relazione non è, mi fermo, gli chiedo qualcosa, gli racconto tutti i miei problemi, canto due canti e poi me ne vado. Questa non è una relazione. L'esempio, pensate, marito, moglie, amico, amica. Arrivasse tuo marito, tua moglie, ti dice, guarda, oggi tanti di quei problemi, oh, non ce la faccio, per piacere, mi puoi aiutare, perché sai, non ce la faccio più così, ho bisogno, tu sei capace, tu sei bravo, tu ce la fai, tu, e poi dopo gli cantiamo una canzoncina, poi gli diciamo, ciao, ho finito. Non è una relazione. Parlo solo io, probabilmente non riconoscerò neanche più la sua voce perché non lo lascio parlare. Dobbiamo instaurare una relazione con lo Spirito Santo e la relazione va da cuore a cuore, da spirito a spirito. 5. Giovanni battezzò con acqua, ma 5, 6 e 7. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni, qui, dopo li strudati, immersi nello Spirito Santo. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, grazie Gesù perché erano esattamente come noi, Signore, è questo il tempo in cui tu ristabilirai il regno a Israele? Cioè, Dio ha parlato del regno di Dio, avrà detto loro cos'era il regno di Dio. A che regno staranno pensando loro? A quello che aspettavano prima. Vieni Signore, poi metti a morte tutti i romani, metti a morte tutti i nemici e finalmente gli ebrei possono regnare. Lo vedete come ci assomigliano? Hanno questa loro idea, questa loro aspettativa. E guardate come risponde. E qui dobbiamo assicurarci di non avere false aspettative basate su tradizioni, dottrine o desideri umani. Perché altrimenti noi pregheremo tanto per queste cose, pregheremo appassionatamente ma non vedremo il risultato e dopo daremo la colpa a Dio, ma non è colpa di Dio. Quando il Salmo dice cerca la tua gioia nel Signore ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore, quando Dio è la mia gioia, i suoi desideri sono i miei desideri e allora li vedo. Per cui attenzione quando desideriamo, preghiamo con enfasi per qualcosa, ma Signore, ma è qualcosa che ti è gradito? È qualcosa che viene da te? Perché l'unica sicurezza è quella lì, per vedere il frutto. Guardate Gesù come risponde, anzi non gli risponde, perché dice non spetta a voi sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua autorità. E di nuovo, zitti, ascoltate e fate quello che lo Spirito Santo vi dirà. Però nell'8 dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi, prima dice stop, non ve lo dico, non lo so neanche io, no? Lo sa solo il Padre. Poi dice però, voi riceverete potenza, è sempre la promessa di prima, arriverà lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo voi riceverete potenza e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo mi sarete testimoni. Quindi adesso non potete essere testimoni, aspettate lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo viene con la sua potenza e metterà in voi quella potenza. Ecco perché prima abbiamo potuto dire anch'io posso fare miracoli, perché è la potenza dello Spirito. Ma questa è una promessa, eh? E come era una promessa per i discepoli, è una promessa per noi, è una promessa per noi. Caro Teofilo, io Signore sono quel Teofilo e quindi io questa la prendo per me. Lo Spirito Santo è venuto, qui forse quasi tutti avremo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, abbiamo ricevuto la potenza di Dio. E io qua mi sono scritta che il motivo per cui Gesù ha detto non potete agire da soli non è solo il fatto che se agisco da sola non vedo risultato, è che se agisco da sola il diavolo come leone ruggente va in giro che divorare e mi divora. Perché il diavolo può divorare me, ma non può divorare lui. Allora nella misura in cui io sono in quella potenza, in quella presenza, in quella comunione, il diavolo non può fare niente. Nella misura in cui mi muovo nel mio ego, come hanno fatto Adamo ed Eva, nella misura in cui mi muovo nella mia carne, io do un accesso al diavolo nella mia vita. Gli consento, gliela cedo, come hanno fatto Adamo ed Eva, gli hanno ceduto un'autorità. E noi oggi possiamo ancora cedere autorità al diavolo. Non vuol dire che se siamo nati di nuovo saremo dannati, no, no, no. Siamo nati di nuovo, siamo salvati, però è dura vivere così, è dura. È dura se io do al diavolo un accesso e quello può tormentarmi, capite? Però di buono c'è che il Signore dice, oh, sono qua, vieni, dai, chiudi quella porta adesso, chiudila e lo mandiamo via. È caduta, però il Signore ha sempre risollevato, eh? C'è sempre questa speranza. Promessa, la promessa. Allora, mettiamoci nei panni dei discepoli, no? Quindi Gesù sale al cielo e dà le istruzioni. Adesso aspettate, tra non molti giorni, cosa vuol dire secondo per voi? Cos'è tra non molti giorni? Per me 3-4 giorni, tra non molti giorni, no? Allora loro, tra non molti giorni, riceveremo lo Spirito Santo. E vanno sulla sala un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, cioè al 9° giorno erano in 120. Sarebbe venuto da dire, oh ma qua, boh, secondo me dobbiamo far qualcosa, non lo so, Maria, perché c'era anche Maria. Maria, cosa dici tu? Pietro? No, non hanno fatto così. Hanno atteso, perché è sceso 10 giorni dopo. 10 giorni dopo, loro non sapevano, Gesù non aveva detto cosa dovevano fare, dove dovevano andare. L'unica parola che aveva detto è non vi allontanate e attendete, attendete. Quanto è facile, secondo voi, in 120 attendere 10 giorni senza avere il minimo segno? Quanto è facile perdersi un po' d'animo e dire vabbè, io me ne vado, qua non succede niente. Secondo voi è facile? Eh sì, è stato un miracolo, eh? È stato un miracolo. E questo miracolo, 120 persone che sono rimaste, perché se lo Spirito è sceso perché tutti, e c'è scritto, dopo questo qui mi preme sottolinearlo, erano tutti in accordo, perché tutti avevano gli occhi sulla promessa, tutti avevano gli occhi su Gesù, tutti. Se qualcuno avesse tenuto gli occhi su se stesso, avrebbe spaccato l'unità del gruppo. E credo che o se ne sarebbe effettivamente andato, altrimenti lo Spirito Santo non sarebbe sceso. Perché il giorno di Pentecoste è il giorno in cui è nata la Chiesa. La Chiesa è nata il giorno di Pentecoste. Ed è fantastico pensare che quando è nata la Chiesa è nata nell'unità. È nata nell'unità. È nata perché c'era un'unità profonda fra le persone che erano lì. E questa unità era Cristo. Questa unità non era, secondo me bisogna fare così. Quest'unità non era, oh ma perché mi hai detto questo? Perché sei stato sgarbato? Questa unità non era, vabbè dai, devo amarti, ti voglio bene lo stesso, ma dai. Questa unità non era così. Era Cristo. Come abbiamo detto all'inizio, Cristo è uno. Cristo è uno. E se tutti noi abbiamo il cuore su quell'uno, tutti saremo uniti. Il problema, in Proverbi c'è scritto che le contese vengono dall'orgoglio. L'orgoglio non genera che contese. Quando si discute, che ci piaccia o no, c'è qualcuno che si muove nell'orgoglio, probabilmente tutti e due. E se c'è l'orgoglio, lo spirito non si muove. Mi era venuta in mente una scenetta da fare relativamente all'unità. Bah, proviamo a farla. In 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venite qui per piacere. È una roba semplice, semplice. Non c'è bisogno di studiare. Dai, Fra, forza. Dai. Mattia, vieni, anche tu, anche tu. Vi prendete per mano, in cerchio, in cerchio, lì in mezzo. Ho avuto questa idea, no? Dell'unità. Le mani unite ci aiutano a comprenderla. Lo Spirito Santo, capite che si può muovere, lo capite come può muoversi? Se qualcuno, mettiti a braccia concerte, è offeso. Se qualcuno non è d'accordo, anche tu, lo Spirito Santo può continuare a manifestare la sua potenza? No. Possiamo avere una fiammellina, due, tre, quattro distinte, però quando è così si blocca. Si blocca il flusso dello Spirito Santo. Quante volte potete andare al posto? Quante volte noi preghiamo? Quante volte preghiamo perché ci sia questo fiume, è vero? Perché ci sia questo fluire dello Spirito. Ma è condizionato il fluire dello Spirito dal mio cuore. Se il mio cuore sta così, perché ce l'ho con un fratello, ce l'ho con una sorella, anche oppure perché io non sono d'accordo. Salto, stavo parlando della promessa, sì. Allora concludo il discorso di prima. Gesù si è mosso su una promessa. Gesù è riuscito ad affrontare la croce perché guardava una promessa. Ebrei 12:2, Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia. Ciò che ha permesso a Gesù di sopportare la croce è stata la promessa, ognuno lo dica, che io sarei stato salvato. Gesù sulla croce, poi lo sappiamo, vedeva ognuno di noi e ha detto: Padre, tu mi hai promesso che io, in questo modo loro saranno sottratti dalle fauci del diavolo, e allora io sopporto la croce. Gesù conosceva bene la potenza della promessa. E ho scritto questo: concentrarsi sulla promessa anziché sul problema ci conferisce un potere soprannaturale. E sapete perché? Perché se Dio si espone, lui deve mantenerlo. Allora se io mi muovo su quella parola che lui mi ha dato, lui per forza la realizza, perché lui è fedele a se stesso. è fedele a se stesso. Quindi concentrarsi sulla promessa anziché su tutti i problemi che ci circondano, che ce ne sono e non pochi. Se però ci concentriamo sulla promessa di Gesù, si attiva il soprannaturale. E quanto bisogno abbiamo oggi che il soprannaturale intervenga intorno a noi, nella nostra vita, nel nostro luogo di lavoro, nella nostra città, nella nostra nazione? Quanto bisogno abbiamo di soprannaturale? Enorme! Perché quello che sta succedendo fuori non è razionale. Non è razionale, a volte no, ci si ferma e si chiede, ma com'è possibile? Ecco, guardate, la parola greca per potenza, la potenza scenderà su di voi, è dynamis, no? Dynamis è una potenza deflagrante, grandissima. Però è interessante sapere che la stessa parola è usata in 1 Corinzi 15, 56, quando Paolo scrive, il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Il peccato ha un potere ed è dynamis. Il peccato ha un potere enorme che gli viene dalla legge. Non sto a spiegare il perché non ho il tempo. Siete convinti tutti che il peccato abbia una potenza? Sì, perché altrimenti noi non peccheremo più, no? Se non avesse questa potenza, non voglio esaltare il peccato, però ce l'ha. Però Gesù, fantastico Gesù, dice, ma io... lo Spirito Santo vi darà potenza. E se io confronto la potenza della legge, se confronto la potenza del diavolo con la dynamis di Gesù, Gesù l'aveva già vinto, l'ha vinto, la dynamis di Gesù è più forte. Sapete cosa vuol dire? Che noi abbiamo la potenza per sconfiggere il peccato nella nostra vita. Allora, ho sentito degli amen veramente flosci, ma questa è una notizia fantastica. Ma capite cosa vuol dire che io posso vincere il peccato nella mia vita? Quel peccato che mi opprime, che mi fa star male, che mi dà dei problemi fisici, che mi impedisce di avere delle relazioni normali. L'ho vinto, lo posso vincere. Come? Ascoltando, attendendo, ubbidendo, arrendendomi. È nell'umiltà che le persone vivono nella paura del diavolo, delle potenze maligne, del quante. Perché? Perché non conoscono la dynamis dello Spirito Santo. Ecco il perché dobbiamo conoscere lo Spirito Santo. Ho sentito questa frase che mi ha fatto molto riflettere, molto. Se hai problemi di fede è perché hai problemi di relazione. Perché se non hai fede è perché non conosci il tuo Dio. Forse ne conosci meglio un altro. E credi più in quella potenza che in quella che Gesù ci ha dato. Dobbiamo conoscerlo. Dobbiamo conoscere chi vive in noi, dobbiamo sapere chi siamo noi in Cristo. Perché è questo che apre le porte della vittoria. E poi, 12, eccoci qua, arriviamo al clou. Tutti tornarono a Gerusalemme, fai il 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria. Le parole, no, non c'è, sono tre qua, perseveravano concordi nella preghiera. Quei 120 in quei 10 giorni hanno perseverato concordi nella preghiera. Perseverare vuol dire continuare a perseguire un obiettivo e un proposito con costanza, fermezza, pazienza, senza farsi scoraggiare dalle difficoltà. Non vediamo niente, non succede niente, sembra che non accada niente, ma continuiamo. Concordi. Cosa vuol dire concorde? Dal latino l'ho scoperto andando a cercare. Concors, che vuol dire con lo stesso cuore. Cors coris, il latino è cuore. Concordi vuol dire con lo stesso cuore. Indica una perfetta armonia di intenti, idee, sentimenti. Significa essere d'accordo pienamente. Essere uniti non vuol dire volersi bene. Non basta volersi bene per essere uniti. L'unità, almeno parliamo di questa unità, dell'unità della Chiesa. E l'unità della Chiesa, arrivo, è un'unità, perché lo dice in Corinzi, lo dice in Prima Corinzi 10. Parlare tutti allo stesso modo, non avere divisioni tra voi, ma ad essere perfettamente uniti nello stesso pensiero e nello stesso intento. L'unità viene dallo stesso modo di pensare, una sola mente. Quale mente? La mente di Cristo. Poi, io posso amare la montagna, tu ami il mare. A me piace il colore rosso, a te piace il colore verde. A me piace il risotto, a te piace la quinoa. Quello che vuoi. Ci possono essere delle differenze, ma perché la Chiesa sia veramente unita, l'intento, il modo di pensare, il sentimento deve essere uno. E come facciamo che siamo tutti così diversi, molto diversi fra di noi? L'abbiamo detto prima. È Gesù. Se io invece di tenere i miei occhi sul fratello che si comporta in modo magari non sempre, non mi è molto simpatico, può essere, no? Può essere. Se tengo gli occhi su quello, è ovvio che non riesco a fare unità. Se tengo gli occhi su Gesù, io e lui, tutti e due, teniamo gli occhi su Gesù, sapete che scompaiono queste differenze? Scompaiono. Ed è in quell'unità lì che è nata la Chiesa. E Gesù, prima di essere arrestato, che preghiera ha fatto? Padre, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno, come noi siamo uno, siano perfetti nell'unità affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Questo vuol dire che l'unità è il sistema, il modello di evangelizzazione più efficace. Se non c'è unità in una chiesa, l'evangelizzazione funziona poco. Ma l'ha detto lui, affinché siano uno, siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Ripeto, non è solo amore, è anche amore. L'amore è il mezzo in cui l'unità poi si manifesta. Ma ci deve essere una visione unica, un modo di pensare, un sentire. Sono indispensabili, altrimenti non c'è unità. E Salmo 133, la canzone che ha fatto lei all'inizio. Bello e piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne e scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Sapete cosa vuol dire? Che dove c'è unità arriva l'unzione. Dove c'è unità e dove la Chiesa è un corpo solo, dal capo arriva l'unzione. Quante volte la chiediamo l'unzione noi? Manda l'unzione. Unità. E poi dice, è come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione. Dove c'è unità, il Signore comanda la benedizione. Se non c'è unità, la benedizione non può scendere, non perché lui non la mandi. Ma capite quanto è importante questa unità? Questa Chiesa, la Chiesa di Cristo è nata così. E quello che lui vuole, che chiede a noi, è che siamo così. Ed è un'unità che possiamo raggiungere solo se abbiamo gli occhi su Cristo. È un'unità che possiamo raggiungere solo se ascoltiamo lo Spirito Santo, perché lui ti dirà, ti metterà nel cuore quell'amore per il fratello e tu non vedrai più i suoi limiti, perché comincerai a vederlo come lui lo vede, perché non vedremo più nessuno secondo la carne. Ma dobbiamo avere gli occhi sul Signore, dobbiamo avere una relazione con lo Spirito Santo. E concludo, adesso salto un po'. Cos'è successo? Allora, la potenza di Dio si manifesta sempre quando i credenti si uniscono. Anche l'importanza di venire in chiesa. Non è andare in chiesa per, no, così vado, faccio la presenza. Ma è di più. È di più. Perché se siamo uniti, se c'è una stessa fede, uno stesso cuore, ma si manifesta la potenza. Atti 2, 1-3, quando il giorno della Pentecoste giunse, guardate, lo dice ancora, tutti erano insieme. Lo sottolinea proprio. Non è casuale l'uso di questi aggettivi. Nello stesso luogo, improvvisamente, bello questo, non gli ha detto tra un po', arrivo tra un po', resistete, arrivo tra un po', non gliel'ha detto. Però sembrava che non succedesse niente. Fuori c'era la persecuzione, fuori c'erano i nemici, loro probabilmente avevano paura. Improvvisamente. Che periodo stai attraversando nella tua vita? Quale prova stai attraversando? Per quanto tempo? Da quanto tempo preghi? E sembra che non succeda niente. Allora sappi che se stai davanti al Signore, se credi nella promessa che ti ha fatto, magari unita nella preghiera con un fratello, una sorella, con fratelli e sorelle, improvvisamente, io lo testimonio sempre, non lo dico per esteso, ma con mio marito è stato così, per 7 anni prega, intercedi, improvvisamente, sembrava che niente stesse succedendo, improvvisamente si è mosso. È vera questa parola. Che cosa succede? Si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso, riempì la casa dove erano seduti, apparvero delle lingue come di fuoco che se ne posò una su ciascuno. L'unità tra i fratelli libera l'unzione, la potenza dell'unzione dello Spirito Santo. La divisione e la discordia ostacolano il movimento dello Spirito. C'è un potere immenso nell'unità. Per arrivare ad essere uniti dobbiamo rinnovare la nostra mente, ok? Va bene, vai. Allora facciamo questa preghiera al Signore. Signore Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui ancora ci muoviamo ascoltando la nostra razionalità o la nostra anima, le nostre emozioni. Ti chiediamo perdono, Signore. E se qualcuno, mentre parlavo, ha avuto la sensazione di non avere questa relazione profonda con lo Spirito Santo, chiediamogliela adesso. Spirito Santo, voglio avere una profonda e intima relazione con te. Insegnami. Spirito Santo, insegnami a stare con te. Insegnami ad avere una relazione con te. Insegnami a trovarti cuore a cuore, Spirito Santo. Chiediglielo tutti i giorni. Chiediglielo. Voglio di più. Voglio di più della tua presenza. Voglio muovermi di più nella tua presenza. Perdonami quando mi muovo secondo le mie forze. Perdonami, Signore, quando non attendo le tue istruzioni. Perdonami quando ho così fretta di vedere le cose cambiare e non mi fido della tua promessa. Apri le mie orecchie spirituali, Signore. Voglio ascoltarti. Voglio imparare ad ubbidirti. Voglio imparare ad essere fedele, Signore. E perdonami tutte le volte che ho giudicato un fratello o una sorella nella chiesa. Perdonami tutte le volte che mi sono offeso per qualcosa che qualcuno poteva aver detto o che secondo me aveva pensato. Perdonami tutte le volte che interpreto. Perdonami quando non sono stato un fautore di unità, Signore. Non voglio dare spazio al diavolo nella mia vita, Signore. Oh, Spirito Santo, tocca i nostri cuori. Tocca lo Spirito Santo. Io non so se ci sono persone qui che magari sentono di doversi riconciliare, di dover chiedere perdono, o anche semplicemente di abbracciare un altro fratello o un'altra sorella, allora vi chiedo di farlo se l'avete nel cuore. Fatelo, smuoviamo, rompiamo la rigidità e l'abitudine con cui spesso ci approcciamo alle preghiere. Anzi, ve lo chiedo, chiedete al Signore: Signore, chi devo andare ad abbracciare? Chi devo andare ad abbracciare? Guidami. E se qui non c'è la persona, una persona con cui avete cose non risolte, scegliete un fratello e avvicinatevi, abbracciatelo, come per... muovetevi, siamo dinamici. Signore, vogliamo l'unità qui in chiesa, aiutaci ad amarci, aiutaci a stare insieme, aiutaci a stare con te, a stare con i fratelli e con le sorelle, aiutaci a sostenerci, aiutaci a edificarci, aiutaci ad innalzarci. Oh brahando ko ba 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 ba, oh korom ba 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 ba. Che Signore, noi vogliamo che questo amore che tu hai messo, che ci hai dato, possa fluire, Signore, possa fluire. Oh rabababababababa cante, perché noi siamo la chiesa che tu hai chiamato, Signore. Non abbiate paura e non vergognatevi. Non ci sono motivi per vergognarsi quando si ama qualcuno, quando si deve mostrare l'amore a qualcuno. Non c'è motivo per vergognarsi. Oh rabababai che o corrobai kento cobrahando so o she, che sia distrutta ogni rigidità, ogni fortezza che ci spinge a isolarci, a stare nel nostro angolino. Signore, siamo un corpo, siamo membra dello stesso corpo, Signore. Grazie, grazie Signore Gesù, grazie. Mentre lo fai, il Signore romperà qualche fortezza nel tuo cuore. Vai. Corra ba 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 kei sei kei sei kei ra ba 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 ba. Voglio vedere il tuo spirito. Allora, oggi sono venuti più giovani davanti, però Giorgio lo dice sempre, chi non è, l'ha più detto Gesù, no? Se non siete come bambini, abituatevi a saltare, abituatevi a liberarvi dei pesi, perché saltare, gioire, non è fine a se stesso, porta liberazione, rompe un'atmosfera spirituale negativa. Quindi abituiamoci a farlo. Gloria a Dio, grazie Signore, ti benediciamo e ti lodiamo. Se qualcuno ha bisogno di preghiere può venire avanti. Buona domenica a tutti.